Voglio approfittare della circostanza di non celebrare la messa in chiesa, ma così per pochi amici, per dire delle cose che probabilmente in chiesa non direi, ma che però in qualche maniera mi sembrano importanti, necessarie. Abbiamo sentito nella prima lettura questa pagina molto bella del profeta Geremia che è invitato da Dio ad alzarsi, e mi ha colpito il verbo alzarsi. Dice: tu dunque cingiti i fianchi, cioè preparati al combattimento, alzati e di loro tutto quello che io ti ordinerò. Mi ha colpito perché mi faceva venire in mente le parole di Giovanni Paolo II, che ieri l'avvocato Amato citava nella piazza del Family Day, il famoso discorso all'ONU: noi ci alzeremo in piedi ogni volta che la famiglia sarà minacciata, noi ci alzeremo in piedi ogni volta che non verrà riconosciuta la dignità dell'uomo, il diritto alla vita, eccetera. Ecco. Evidentemente noi sentiamo molto forte questo invito ad alzarci in piedi in questo tempo, in questo momento storico. Anche chi è costretto a stare su una sedia a rotelle sente l'invito ad alzarsi in piedi e a cingersi i fianchi, cioè a prepararsi al combattimento. Questa sembra essere una caratteristica, una coordinata di quello che è il tempo che si presenta davanti a noi per la Chiesa. E a questo proposito mi impressiona un'altra cosa che dice Dio al profeta Geremia: non avere paura davanti a loro. È interessante questa frase, eh? La rileggo. Non spaventarti alla loro vista, altrimenti io ti farò temere davanti a loro. Cioè, se tu avrai paura, io ti farò avere ancora più paura. È interessante, no? Cioè, il Signore ci invita a non aver paura, ad andare avanti con coraggio, perché ci dobbiamo fidare di lui naturalmente. Però che cos'è che ci dà la forza effettivamente? Che cos'è che ci dà la forza di alzarsi in piedi, di essere come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro il Parlamento, contro tutti i giornali, contro tutte le televisioni, contro tutta la cultura? Che cos'è che ci dà la forza di alzarci in piedi? Che cos'è che ci dà la sicurezza che ci muoveranno guerra ma non ci vinceranno, come dice Geremia? È quello che ci dà la forza, è quello che leggiamo nella seconda lettura, cioè è la carità. E qui c'è il pericolo però. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che questo nostro alzarsi in piedi è dettato dal movimento dell'amore, che è l'amore che ci spinge. E il problema è tutto qui, perché solo la carità, solo l'amore può essere una ragione sufficiente per tanto impegno. E allora noi dobbiamo essere molto chiari, molto onesti con se stessi, dobbiamo, con noi stessi. Dobbiamo chiederci che cos'è che ci determina, che cos'è che ci muove davvero. Ci muove la rabbia? Potrebbe essere, perché questa è roba che fa arrabbiare. Quando si toccano i bambini la gente si arrabbia, non c'è dubbio. E forse l'ideologia che ci muove potrebbe essere anche questo. Uno ha uno schema del mondo, pensa che le cose debbano andare in un certo modo e quindi poi vedere che le cose vanno diversamente reagisce. È questo che ci determina? Dobbiamo interrogarci. La domanda è molto seria. Perché? Perché solo la carità ci consente di stare in piedi in nome di Dio, di alzarci in piedi in nome di Dio, perché Dio è amore. E quindi solo la carità poi nel concreto ci dice quali sono le parole giuste da dire, quali sono le cose giuste da fare. Appunto perché è solo la carità che ci consente di agire e di parlare e di fare a nome di Dio. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, ci dice San Paolo, sono come una campana che suona, non ha nessun effetto. Quindi anche se fossi il più grande oratore del mondo, anche se fossi il più grande filosofo, senza l'amore le mie parole rimangono inefficaci. Se anche dessi tutti i miei beni ai poveri e dessi perfino il mio corpo per essere bruciato, cioè mi offrissi martire, senza la carità non serve a niente. Perché Paolo è micidiale in questo, non serve morire martire, senza la carità non serve a niente. Spendere 10 milioni di euro senza la carità non serve a niente. La traduzione della CEI è sempre un pochino edulcorata, non giova a nulla, non serve a niente. Beh, un po' più forte, però il senso è quello, insomma. Allora, applichiamo questo discorso all'attualità, evidentemente, ma lo applichiamo anche alle nostre scelte di vita, al nostro modo di essere, a ciò che siamo nel profondo. Bisogna alzarsi in piedi. Bisogna essere un muro di bronzo contro tutto il paese, come dice Geremia. Sì, bisogna. Però bisogna farlo mossi dalla carità. Altrimenti le nostre parole sono come una campana che suona nel vuoto, altrimenti tutto il nostro agire non serve a niente. E qui arriviamo al Vangelo, e che come sempre ci spiazza in una maniera incredibile. Gesù dice due cose fondamentalmente ai suoi concittadini di Nazareth. La prima è questa: oggi si è compiuta la parola che voi avete ascoltato. Cioè la parola di Dio non è una roba astratta che vale per chissà quando. La parola di Dio è una cosa che vale oggi, è vera oggi. Oggi che questo brano di Geremia è stato letto qui in questo contesto, oggi quella parola si è compiuta per noi, l'avete ascoltata, è facile applicarla al tempo presente, no? Ma questo vale anche per il Vangelo. Oggi la parola che Gesù ci ha detto nel Vangelo si compie qui, in mezzo a noi. E qual è questa parola? La parola è, non è detto nel brano del Vangelo perché è tagliato secondo me in una maniera barbina, però immediatamente prima Gesù cita il brano del profeta Isaia, dice: lo Spirito del Signore è su di me. Per questo mi ha unto e mi ha inviato per portare il lieto annuncio ai poveri. Allora, oggi si è compiuta questa parola. Oggi lo Spirito Santo è qui. Oggi lo Spirito Santo è su di noi, ci incarica di questo, ci manda a compiere una missione, ci incarica di un annuncio. Per chi? Che annuncio è questo? Questo è molto interessante. Perché questo è il secondo insegnamento che è contenuto nel Vangelo. Questo annuncio non è soltanto per il popolo eletto. Questo annuncio è per tutti. Per la vedova di Sidone, per Naaman il Siro. Allora, immediatamente, in un senso più letterale, evidentemente Gesù sta contrastando il nazionalismo esasperato degli ebrei, che è sempre stato un loro tratto caratteristico, diciamo così, no? E quindi sta dicendo: guardate ragazzi, che non è che siccome siete ebrei siete automaticamente salvi o automaticamente santi. La salvezza è anche per i pagani, quindi appunto per la vedova di Sidone e per Naaman il Siro. Però è facile derivare da questo senso letterale delle parole di Gesù un senso spirituale. E proprio se lo leghiamo al discorso di prima, la missione che noi abbiamo ricevuto di alzarci in piedi, la missione che noi abbiamo ricevuto di essere un muro di bronzo, è molto facile che crei dentro di noi la tentazione di sentirci popolo eletto, di diventare un club esclusivo, capito? Allora ci incontriamo solo tra noi, ci parliamo solo tra noi, perché ci capiamo, eccetera, eccetera. Attenzione, Geremia dice al popolo di Israele, no, Dio dice al profeta Geremia, io farò di te una fortezza. Benissimo. Però questa fortezza che siamo noi, questa fortezza che è la Chiesa, non è una fortezza con le porte chiuse, è una fortezza con le porte aperte. Dice, a che serve una fortezza con le porte aperte? Serve perché tutti devono poter entrare dentro questa fortezza e trovare riparo. L'immagine è quella del libro dell'Apocalisse. La città, la Gerusalemme celeste, è una città che ha 12 porte, 3 a oriente, 3 a occidente, 3 a nord, 3 a sud, per dire i 4 punti cardinali, cioè è aperta verso tutti, verso tutto il mondo. E queste 12 porte, sottolinea il libro dell'Apocalisse, sono sempre aperte, perché tutti devono poter entrare. Ed è interessante che poi nella descrizione della città descrive queste mura che sono trasparenti. Le mura della Gerusalemme sono celeste, sono trasparenti, tutti devono poter guardare dentro questa città meravigliosa. Quindi le porte sono sempre aperte. Naturalmente, perché una porta possa essere sempre aperta, la porta deve essere aperta, ma sulla porta ci deve essere un angelo di guardia. E il compito dell'angelo è quello di lasciare entrare quelli che vogliono entrare per cercare nella città di Dio, nella fortezza, per cercare rifugio e protezione, e non lasciare entrare invece quelli che vogliono portare divisione, scompiglio, eccetera, eccetera. Allora, porte aperte, ma sorvegliate. Questo è in sintesi il messaggio. La Chiesa è per tutti e deve essere per tutti. La Chiesa non può essere una comunità esclusiva, non può essere il luogo dei puri. Questa è una vecchia tentazione, si chiama donatismo. Sant'Agostino ha speso tutta la vita a combatterla, questa eresia. Poi è ricicciata nel Medioevo con il nome di catarismo, invece, cioè l'idea che la Chiesa dovesse essere il luogo dove si trovano solo quelli bravi. Non è così. Il nostro compito è di essere aperti a tutti, il nostro compito è di essere il più possibile accoglienti e inclusivi. Perché possiamo fare questo? Perché siamo mossi dall'amore, non dall'ideologia o dalla rabbia. Ed è proprio per questa ragione che possiamo essere inclusivi, che possiamo accogliere tutti. Insomma, se io dico ad una persona che deve vivere secondo l'insegnamento della Chiesa, lo dico per il suo bene, lo dico perché gli voglio bene, lo dico perché sono oggettivamente convinto che vivere fuori dal Vangelo fa vivere male, e quindi è proprio perché gli voglio bene che lo esorto a cambiare vita, che lo esorto a vivere in un altro modo. A lui probabilmente questo darà molto fastidio, forse vorrà buttarmi giù dal precipizio come succede a Gesù, però appunto l'amore mi impone di non tacere, perché se taccio tolgo a questa persona, al mio interlocutore, la possibilità di vedere la realtà in un altro modo, di vedere il mondo in un altro modo. Certamente noi dobbiamo partire da una certezza: non c'è vita fuori dal Vangelo, non c'è salvezza fuori dal Vangelo, non c'è gioia fuori dal Vangelo. Quindi se uno vive fuori dal Vangelo non posso dire sono contento per te, accomodati. No, non lo posso dire obiettivamente, perché gli manca qualcosa. E se lui ancora non se ne accorge che gli manca qualcosa, io dovrò essere così bravo, così delicato, così paziente, così attento da trovare il modo di dirglielo. Le due persone che Gesù cita nel Vangelo sono due persone, a tutte e due viene mandato un profeta. Elia viene mandato dalla vedova di Sidone, e Naaman va lui, effettivamente non viene mandato, va lui a cercare il profeta Eliseo. Dunque tutti e due incontrano un profeta, e questo è fondamentale. Cioè i pagani, quelli che vivono fuori, i lontani, comunque non si convertiranno se non incontreranno un profeta. Allora il nostro compito è quello di essere profeti. Il nostro compito è quello di essere profeti, appunto, per portare a tutti questa verità del Vangelo. Allora, questo è stare in piedi. Questo è stare in piedi. Questo è stare in piedi nella carità. cioè avendo questo compito di profezia, che significa far saltare gli schemi anche, significa portare le persone ad essere vere. È una battaglia durissima, io mi rendo perfettamente conto. Sicuramente non è una battaglia che si possa fare in piazza, cioè la piazza va bene per fermare una legge, se ci riusciamo, cosa che non credo, però anche ammettendo andrebbe bene per fermare una legge, ma per parlare con la gente è molto meglio il caffè della piazza. Molto meglio le quattro chiacchiere occhi negli occhi. Ed è di questo che abbiamo. Ecco perché non ci può bastare la piazza. Proprio perché siamo mossi dalla carità. Capito? Cioè la piazza è necessaria, serve in un determinato momento storico e politico, giusto. Però poi non basta. Poi ci deve essere l'amore che spinge a essere Eliseo, che spinge a essere Elia, che spinge ad andare a cercare i pagani fuori. Appunto per portarli dentro questa fortezza con le porte aperte, per portarli dentro questa città inclusiva che è la Chiesa. Noi non abbiamo nessun merito in questa roba, nessuno. Noi non siamo più bravi degli altri. E veramente non siamo nemmeno più fortunati perché, per dire la verità, siamo stati scelti per un lavoro pazzesco, in realtà. Quindi non si può propriamente chiamare una fortuna. Noi siamo quelli che sono stati amati, noi siamo quelli che sono mossi dall'amore. E quindi per questa ragione ci determiniamo a muoverci così. Fare queste scelte, a vivere con questo coraggio, con questo slancio, con questa forza. Chiediamo a Dio la grazia di essere coerenti con il Vangelo. Chiediamo a Dio la grazia di essere uomini e donne che amano fino in fondo, così che le nostre parole abbiano un senso, non siano un bronzo che risuona nella campagna, così che tutto quello che facciamo abbia un'efficacia e non sia qualcosa di inutile che non serve a niente. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.